bestemmierai.
No, con un solo file ci fa due
ci
puntate.
Fa due faccio punti. Tutto con un solo file. Eccezionale. Quando sono un genio, sono. Dovremmo fare tutte le settimane. Va bene, allora, mi sembra che qua ci siamo. Adesso però vi ammutisco perché c'è la sigla.
Giusto?
Si parla.
Serie TV, fumetti e oltre.
Sono cose serie.
L'impimpum, com'è il...
Eh?
Il... quello...
Leo una simia.
L'impimpum, com'è il...
La simia.
La simia.
La simia. Eh? Tira più un PDF di un doc.
Fino a Natale, tristezza e mestizia. E
poi arrivano i tre fantasmi dei Natali passati, presenti e futuri e ci fanno cambiare la vita. E vedremo solo roba che fa riderissimo.
Fa riderissimo.
Tipo, non so...
I medici. L'impimpum, com'è il...
Come punta quinta canto, come punta quinte conto. Eh?
Disincanto voleva essere un tentativo di ricchemmortizzare,
sì.
Di pum, lim, pim, pum, com'è il...
Io vado, ciao a tutti, è stato bellissimo.
Mi dissocio. E scusa, come fai a contare se non sai contare?
Il pum.
Come conta...
Siamo ritardati, dobbiamo rientrare.
Che amarezza.
Sono cose serie.
E buonasera, bentornati con un pizzico di ritardo alla serialità qui su Radio Home con Sono Cose Serie dallo studio Blue Tardis. Al microfono, al mio fianco, abbiamo Michelangelo Alesso.
Lim pim pum pim pum, pum.
Permette il nuso.
Di qua sempre al mio fianco abbiamo il buon Paolino Ferrara. E chi abbiamo secondo te in regia?
Al fianco del nostro fianco
detto. C'è il nostro buon De Simone col suo im pim pum, come si chiama? Quello che fa. Va bene, allora prima di cominciare ricordiamo due cose importanti. Che siamo sui social network, cercate su Google Sono Cose Serie e vi comparirà, vi si aprirà il famoso
l'universo
di Pandora.
Dai defungenti,
Dai defungenti Google Plus. Al nostro Twitter, che è il nostro bel canale di news fresche e sempre attuali. Al meraviglioso Facebook, dove dovete...
Meraviglioso
perché siamo appena entrati con una bella foto sulla nostra pagina. Mettete un mi piace sulla pagina, ma soprattutto scrivete un bel commento. Oggi ci saranno delle cose molto interessanti.
Sì.
Oggi proveremo anche una cosa particolare. Cioè, a chi sta sentendo in questo momento la diretta, stiamo facendo provare l'ebbrezza del podcast.
Sì, c'è un test. Voi dovete sapere che noi abbiamo a disposizione, una volta finita la puntata, potete riascoltare la diretta così com'è online su Radio Home, oppure andare sul nostro sito www.sonocoseserie.it e scaricarvi il podcast che ha questo bonus, questo plus,
cioè ovvero, le cretinate che diciamo fuori onda.
Sono a microfoni aperti.
Ma è tempo di giungere alla giunta
sommario alla rovescia.
Andiamo.
Il sommario alla rovescia.
E come sempre la puntata chiuderà con i nostri consigli, i consigli di Sono Cose Serie.
Ma prima tornano le serie TV e cominciamo con la serie della settimana, che è la nuovissima The First, con le scale ovviamente e i nostri voti.
Ma prima abbiamo al telefono con noi Mattia Temponi, sceneggiatore, che ci parlerà di storytelling ed è il mio posto nel mondo.
Ah, e che cos'è? Interessante. Vabbè, fra poco invece l'almanacco di Sono Cose Serie. E playlist questa settimana dedicata a Marte, cioè il pianeta rosso. Perché? Perché la serie è un po' particolare.
Sì, non è presa la serie. Tra l'altro andate su Spotify a cercarvi la playlist, perché avendo voi questo finto podcast anche in diretta non sentirete i brani musicali.
E quindi arrivederci, grazie. Cosa abbiamo adesso? David Bowie, Life of Mars.
Ecco, questa mi fa male doverci parlare sopra. Proprio patisco, soffro.
Tanto insieme a te non la sentirà il resto della ciurma. Paolo,
tra l'altro ti... canzone che ha dato il là a una serie televisiva.
Sì. Se potessi brevemente abbassarmi l'impimpo.
Ecco,
chiama gli amici poi, no? Questi che stanno dietro e tagliano, fanno zigzag.
No, abbassa la mandata, per favore.
Sentite, questo
sono esagerato.
Adesso
non lo so, mandata.
Ecco, voi avete in
voi non
momento...
sentite la musica, ma siete tre cretini che
parlano al microfono aperto, quindi vi state rendendo conto che è molto meglio ascoltare su Riascolta di Radio Home sentendo la musica invece che noi tre. Però se proprio non potete farne a meno, su www.sonocoseserie.it c'è pure tutte le puntate vecchie, cioè potete ascoltare ore e ore di deficienza.
Ma tu pensa a quello che diceva: ma a me piaceva la musica e mi devo sentire sti qua. Matteo si offrirà di mettere le musiche, appiccicare sopra le musiche il nostro.
No, vabbè, scusa. Da quel punto di vista, scusa, abbiamo il trittico, no? Hai l'offerta massima, hai il Riascolta, che c'è la trasmissione così com'è. Parliamo e musica.
Sì.
Poi c'è il podcast che lo scarichi. Parliamo.
E poi
c'è Spotify. E c'è solo musica. Quindi tutti quanti.
Cioè, già tutto online, ragazzi.
D'ora in poi vanno a scaricare, ad ascoltarsi solo Spotify di Sono Cose Serie.
Sì, poi dicono: a me di quei tre cialtroni non mi interessa nulla. Mi ascolto la musica che è bellissima.
Voglio dire.
È bellissima.
Cioè, abbiamo dei pezzi.
Certo che spacciarsi per la musica degli altri,
tanto c'è chi spaccia altro. almeno spacciamo musica, voglio dire. Non è tanto male. Intanto è legale.
Oh, poi vi devo raccontare una roba divertente. Che ho visto l'ultimo dei fratelli Coen.
Ah, il film che è uscito su Netflix.
C'è Lara che mi guarda, io lo guardo, lui mi guarda. E poi devo guardare delle cose tristissime che mi state facendo vedere in questi giorni.
Lo voglio vedere.
Ti do qualche non spoiler, ma qualche dritta, perché è veramente interessante. Molto, molto interessante.
Ma se non ho capito male, ha un che di seriale, perché
ci devono fare una serie TV.
Perché tipo.
Sti figliazzi di puttanazza, volevano farci una serie TV. E poi invece.
I Coen a fare una serie TV mi costano un po' troppo. Dai, ti produco un film. Dai, fammi un film.
Lo dico sempre.
Ma veramente, noi abbiamo fatto 6 episodi molto belli. È vero, c'ha ragione mio fratello. Niente. Sai, me li immagino i Coen che parlano come Vanzina.
Mamma mia, che brutta immagine.
I Canzina.
Immagine terribile.
O i Van Coen.
Ho detto la cazzata di 19-11. Scusa.
Andiamo, dai.
L'almanacco seriale.
Benvenuti nell'almanacco di Sono Cose Serie, raccolta di curiosità, fatti e avvenimenti tra seriali, tra emozioni e da Marcord.
E ovviamente cominciamo con le date e parliamo dei personaggi seriali nati oggi, tra cui ricordiamo Harold Ramis, attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico statunitense, noto soprattutto in più per l'interpretazione del dottor Egon Spengler nella serie di film Ghostbuster.
Potrebbero succedere cose brutte.
Io colleziono sporre, muffe e funghi. Nato nel 44 e ahimè scomparso nel 2014. Poi c'è Jimmy Simpson, attore.
Che lo dici subito?
No, non è un parente di Homer.
Okay.
È un attore che abbiamo visto e rivisto nella serie Westworld, e il William nella versione giovane. L'abbiamo visto come il cattivo della prima stagione di Up and Leonard. L'abbiamo visto come il numero uno nella prima puntata dell'ultima stagione di Black Mirror, quella in stile Star Trek.
Oh yes.
È un grande attore, mi piace moltissimo quello che sta facendo. E abbiamo ancora Alexander Siddig, che molti di voi ricordano nei panni del dottor Julian Bashir in Star Trek Deep Space Nine, ma che abbiamo apprezzato anche in Game of Thrones e in Gotham.
Prima di continuare volevamo salutare Helen, che su Facebook scrive: siete assolutamente deficienti.
Oh, grazie.
E poi dice un altro messaggio che non riesco a leggere altro messaggio.
Intervengo io.
Sì,
leggo dice... in diretto. Dice: ma non si può parlare sopra l'iPhone Smart.
Sono assolutamente d'accordo.
Infatti normalmente non succederebbe per chi ci ascolta in diretta,
e quindi,
solo per i folli che ci scaricano recidivi
Grazie, abbiamo capito che ci capisci. Continuiamo con le cose di oggi. Il 21 novembre del 1990 in Giappone viene messa in vendita la Super Nintendo Entertainment System, ovvero la Super Nintendo, o per gli amici SNES,
oppure per i nerd, quella proprio giapponese, il Super Famicom.
Il Super Famicom, esatto. Console per videogiochi a 16 bit prodotta appunto da Nintendo tra il 1990 e il 2003, e celebre per i giochi come The Legend of Zelda, A Link to the Past, il sesto capitolo di Final Fantasy o FIFA International Soccer. Facciamo un salto di 28 anni e torniamo ad oggi, perché esce su Team Vision la miniserie Sinatra, la serie. Prince Sinatra, ma è Frank Sinatra? No. Prodotta da Studio Plus e Universal Italia, la serie racconta, mescolando fiction e realtà, la vita del rapper e produttore italiano Ghe Pequeno. Signori, Ghe Pequeno.
E che c'è secca Sinatra, scusa?
È il nome del suo ultimo album. Pequeno è nel cast e ovviamente interpreta se stesso. Tanti auguri.
Grande interpretazione. Andiamo avanti con le curiosità. Visto che questa sera parleremo di una serie molto concreta e realistica, abbiamo scelto per l'almanacco una curiosità che ha a che fare proprio con l'idea di realismo. Torniamo nel 1968, quando venne chiesto a Peter Falk di interpretare un poliziotto sui generis. Al momento di recitare il pilot, l'attore decise di fare una cosa un po' particolare. Si presentò vestito in un certo modo e decise di mantenere gli abiti con cui si era presentato sul set per recitare.
Ti prego.
La produzione gradì al punto tale da decidere che quel costume improvvisato sarebbe diventato il costume ufficiale del personaggio. Quindi sappiate che l'impermeabile del tenente Colombo era parte del guardaroba personale di Peter Falk ed era stato acquistato l'anno prima per $15.
Anche il sigaro?
Anche sì, probabilmente era rimasto nella tasca.
E salutiamo Francesco Piperis, nostro gradito collega radioponico. Piperis, scusa Francesco, abbi pazienza. Intanto faccio prendere quelle, ma lui lo sa che con gli accenti io non sono molto bravo. Piperis, ciao Francesco. Dice delirio piacevolissimo. Sei un po' masochista, vabbè. Allora andiamo col fatto. Sono tante le serie TV ispirate a fatti realmente accaduti, ma ce n'è una che difficilmente avremmo immaginato essere tra queste. Il regista e produttore G. Waldron. Waldron venne colpito tanto da una storia di cronaca che ne trasse prima un film, Moon Runners del 1975, e poi una serie televisiva. La storia era quella di Jerry Elia Rushing del North Carolina, che dall'età di 12 anni aveva cominciato a fare il corriere per il contrabbando di alcol. Jerry Ellis utilizzava una versione modificata della Chrysler 300D del 1958 e si faceva accompagnare spesso dal fratello Johnny e a volte dalla cugina Delaine. Ma vi ricorda nulla? Eh sì! La vicenda di cronaca è proprio quella che ha ispirato il telefilm The Duke of Hazzard, da noi nota semplicemente come Hazzard. A proposito del telefilm, l'attrice Catherine Beck fece il provino per Daisy Duke grazie ad un consiglio del marito, il produttore David Shaw, figlio di Angela Lansbury, cioè Daisy Duke è la nuora della signora in giallo.
Esattamente.
Oh mamma mia, ho già mal di testa. Un cachet, salutiamo ancora Francesco e andiamo con il buon Fabrizio che ci ha dato un messaggio sulla nostra chat di Telegram,
quella
personale. Ci manda una bellissima foto con lui che ascolta radio1.it dalla sua macchina.
Da un'autoradio
sborone.
Notare la meraviglia, la meraviglia.
Io intanto faccio chiamata.
Però allora, quando facciamo le entrate, facciamole giuste.
Perché?
Perché nel podcast prima c'è la musica, poi io abbasso e voi parlate. Non mi parlate.
No, Paolo è continuo.
No, perché se no non è una simulazione corretta.
Va dritto.
Ok, partita la chiamata.
Avvisiamolo che
sì.
Che delirio.
Ciao Fabrizio.
Pronto?
Pronto.
Ehi, mi
Mattia,
senti?
Sì, ciao
Mattia.
Ciao.
Sei in diretta. Sorpresa.
Oh,
aspetta, sei in diretta, cioè, sei in fuori onda.
Sei una diretta finta diretta.
Finta diretta fuori onda.
Nel senso che questa sera i fuori onda sono in diretta.
Questa sera facciamo dei casini che manco ti immagino. Piacere di conoscerti, Mattia. Io sono Michelangelo. In regia c'è il buon Matteo De Simone. E tu saprai che c'è un losco figuro chiamato Paolo Ferrara. Che
mai sentito nominare.
Ecco, stieti molto da lontana da quel personaggio. Noi siamo qua, stiamo preparando quella che sarà poi la tua brevissima intervista per poi fare
breve ma intensa
per poi fare anche dei saluti, vedere se riesci a prometterci un qualcosa più avanti.
Facciamo subito uno spoiler. Spoileriamo? Poi ci mettiamo d'accordo per fare un secondo trench la settimana prossima.
Sì,
fare un trench.
Un trench, quello che si usa.
Sì. un trench da commissario Derrick.
Sì, stavamo parlando del trench del Trente Colombo. Ci sta benissimo anche quello del commissario.
Questo
è un link bellissimo.
Ecco, un bel crossover Tenente Colombo e commissario Derrick.
Con quei due che non si parlano, perché esatto. Uno parla poco, l'altro parla troppo, ma in americano, l'altro parla in tedesco.
Sì, poi credo che tra un italiano e un austriaco ci sia qualche problema di Bund BTP anche.
Ah, probabile.
C'è uno spread che li divide.
Sì, assolutamente.
Temo di sì.
E quanto tempo abbiamo di...
Ancora qualche... Io direi che tra 30 secondi rientriamo. Okay.
Intanto continuano ad arrivarci messaggi. C'è Alessandra che ha visto la foto che abbiamo postato su Facebook e ci scrive... Ma la barba di Matteo, ne vogliamo parlare?
In realtà è che vuole farsi crescere dei baffi ancora più lunghi. E allora sta preparando.
Mi sto nascondendo.
Sta facendo.
Vuoi mettere
tipo quelli di James Hetfield dei Metallica che partono da qua, fanno tutto il giro.
Ecco, per chi non ci seguisse su Facebook,
googlate.
In questo momento andate su Facebook, cercate la pagina di Sono Cose Serie, piacetela e avete la possibilità di vedere le deliranti foto che postiamo prediretta.
Che dite?
Vogliamo rientriamo.
Allora, facciamo finta che sia una diretta vera.
Quindi,
silenzio. Io faccio rientrare la musica.
Poi ti presentiamo.
Ok.
Perché c'è anche la sigletta.
C'è anche la sigla.
Allora vado, eh.
Vai. Keep your head up.
L'intervista.
Sono Cose Serie, la serietà su Radio Home. Raggiungiamo al telefono Mattia Temponi, sceneggiatore che insieme ad un soggetto di nostra conoscenza, che è qua vicino a me, ha lavorato allo sviluppo di una serie TV storica su Nil De Iotti e le donne della Costituente. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 7 istituti del Polo del Novecento di Torino, punto di riferimento della ricerca storica, sociale ed economica e culturale del Novecento. Il lavoro verrà presentato dagli autori questo sabato 24 alle 15.30 al Circolo dei Lettori con un'introduzione dello storico e scrittore Alessandro Barbero. Allora, ciao Mattia.
Ciao, grazie di ospitarmi in questo momento.
Grazie.
Buonasera
a te.
A tutti.
Allora, cominciamo.
Io comunque prendo inizio prendendo le distanze, se posso.
Ah, subito. Molto bene, abbiamo uno scoop. Prendi le distanze, perché?
No, perché ci sono dei loschi figuri lì da voi che io personalmente frequento solo per lavoro e non nella vita privata.
Mattia, non ti preoccupare, a fine puntata gli diamo la sua bella dose di farmaci, lo mandiamo a letto, tranquillo.
Molto bene.
Beh, allora cominciamo subito dalle basi, perché c'è questa cosa un po' particolare legata a questo progetto. Quindi puoi dirci in poche parole perché e che cosa intendiamo con history telling?
Ah, storytelling è una bellissima parola che abbiamo inventato Paolo Ferrara, di cui avrete sentito nominare, io e il produttore della serie Mattia Puleo.
Salutiamo Mattia
che ci sta ascoltando. Battendo sul tempo la scuola Holden con uno stacco formidabile. Storytelling è un po' il sunto di ciò che abbiamo fatto, no? Che dal nostro lato siamo sceneggiatori e scrittori e cinematografari vari, e dall'altra parte storici di professione che nella vita appunto cercano di mettere insieme questa disciplina altamente scientifica che è la storia tra mille peripezie. Sembrava un matrimonio un po' impossibile perché, come diciamo spesso, la sceneggiatura vive sulla suggestione, la ricerca sulla precisione, e le due cose non vanno sempre d'accordissimo. Però ce l'abbiamo fatta, forse perché l'amore non è bello se non è litigarello, quindi bene o male siamo usciti vivi e siamo anche molto molto soddisfatti.
E a proposito di sceneggiatura, parliamo di Il mio posto nel mondo, questa serie TV storica. È un progetto che è stato costruito grazie ad un confronto diretto tra i due sceneggiatori e un gruppo di storici. Com'è andata questa relazione?
Qualche dettaglio?
Dunque, no, in realtà è andata molto molto bene, perché probabilmente viviamo in un momento in cui la divulgazione forte ha preso il sopravvento e soprattutto ci sono degli ottimi casi di serie storiche che, oltre ad avere un'accuratezza nella ricostruzione, sono delle autentiche bombe dal punto di vista narrativo. Quindi in realtà c'era molto entusiasmo, un po' di paura, perché l'argomento non è semplicissimo. Il mio posto nel mondo è di base un historical drama che ruota intorno alla figura di Linda Iotti e le donne nella Costituente. Insomma, abbiamo lavorato tutti molto per renderlo qualcosa di intrigante e appassionante. Io credo di poter anche parlare a nome di Paolo Ferrara. Credo che alla fine siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di estremamente stuzzicante.
Beh, mi sembra una cosa molto interessante, soprattutto nei confronti di Paolo Ferrara. Insomma, ha alzato le sue quotazioni di molto. Noi te ne
no,
siamo
ma in realtà io scherzo molto.
Vorrei ricordare a tutti che Paolo Ferrara è presente in studio.
Scusa Paolo, Mattia, non volevo dirti che il Losco Figuro è ancora presente in studio.
Ah no, allora niente, ritiro tutto quello che ho detto. In realtà devo dire che c'è un sodalizio tra me e Paolo che di fatto ci rende una coppia di fatto, in
molto
barba
bene,
Salvini,
molto bene. Ma noi siamo
in barba tutti quanti.
E soprattutto ringraziamo la compagna di Paolo che insomma conosciamo molto bene.
Quindi adesso devo postare qualcosa di Joe Evan su Facebook.
Sì, sì. Comunque noi chiudiamo ogni sceneggiatura con hashtag no pillon, quindi
molto bene, bravissimo.
Prima di salutarci mi piacerebbe che dicessi agli ascoltatori magari di Torino che decidessero questo sabato di fare una capatina al circolo dei lettori intorno alle 3:30, che cosa dovrebbero aspettarsi?
Allora, si devono aspettare innanzitutto tantissimi fuochi artificiali, giochi pirotecnici. Dico a tutti quanti, tanto pioverà questo weekend, quindi assolutamente non prendete la macchina, ma venite al Circolo dei Lettori a beccarvi un'ora più o meno di talk tenuti modestamente dal sottoscritto e da altre persone che hanno preso parte alla realizzazione di questa, allo sviluppo di questa serie. Racconteremo nel contesto del Torino Film Festival che cosa vuol dire sviluppare una serie televisiva, che cosa vuol dire farlo insieme a un istituto storico, a degli istituti storici, e seguirà Rico Buffet.
Attenzione, questa è la cosa più importante.
Questa è la
colpo di scena.
Allora, questo sabato 15:30 al Circolo dei Lettori con High Storytelling, ritroveremo Mattia, se avrai piacere, se hai già capito che brutte bestie siamo, quindi io puoi anche dire di no, se hai piacere ti vorremmo avere con noi in studio la prossima settimana per raccontarci un po' il post di questo evento. Grazie, per approfondire un po' il dietro le quinte della progettazione di una serie, che a noi ci piace molto, soprattutto l'idea della serialità e quindi come si fa la serialità in televisione. Grazie ancora.
Visto che sono al telefono, colgo l'occasione per togliermi un sassolino dalla scarpa e dirvi complimenti per la trasmissione.
Madonna, qui ci vuole l'applauso.
Scusate, vabbè, era tutta la vita che volevo fare.
Rimani con noi. Grazie. Che ci salutiamo nel finto fuori onda e noi andiamo avanti con la musica. Grazie mille.
Grazie a voi, ciao.
Mattia.
Eccomi.
Io avevo una domanda da Rissa. Paolo ti ha raccontato che noi facciamo le domande da Rissa? Allora devi sapere che noi a tradimento, ma lo facciamo chiaramente preparando un po' prima il malcapitato,
tranne nel tuo caso.
Esattamente. Ma no, ti prepariamo in questo caso noi facciamo delle domande che sembrano delle domande un po' buttate così, ma in realtà servono per fare un po' di cacciara, perché sai, spesso adesso non è il tuo caso, ma spesso capita che chi è intervistato un po' si fa prendere soggettato dall'idea di lasciare interviste, parlare di cose, quindi ci sono molti sai tipo cose del genere. Allora noi per mandarlo un po' in cacciare e fare un po' di casino facciamo una domanda da Rissa. A me era venuta in mente una domanda da Rissa, non l'ho fatta in diretta.
Qual è? Dai, no, facciamola
perché,
in questa.
Perché sono molto curioso del fatto che hai detto una cosa che a me tocca tantissimo, che se devi fare una serie, devi fare una serie storica, devi essere molto attento e molto preciso, perché non puoi sprecare quando segui la storia. Ecco, mi dici cosa è successo con i medici?
Con i medici, cosa è successo? Non so. Dovreste chiederlo, chiamate un medico, mi verrebbe da dire.
No, vabbè, io lo diciamo perché tu sei un esperto, chiaramente. Ti sta piacendo questa seconda stagione?
Sì, questa seconda stagione non l'ho vista, non posso dire allora, che mi piace.
Ti prego, parlaci della prima.
Ma allora, c'è una cosa però che devo dire in difesa della categoria anche degli sceneggiatori dei medici, ed è più o meno una cosa che abbiamo sviluppato anche noi. La precisione è vero, è uno degli elementi, però vale più la coerenza del racconto. Ora, se c'è la coerenza del racconto, a volte qualche licenza poetica te la puoi prendere. Mm-hmm. L'esempio che faccio sempre è The Crown, che probabilmente è lo standard dell'historical drama in questo momento.
Sì.
E ecco, non è esattamente sempre precisissimo.
No, ma è però contestualmente parlando,
ha una tale coerenza per cui dici non puoi non prenderti queste licenze poetiche.
E quello è il problema, secondo me, che se riesci a essere coerente anche da un punto di vista così formale, forse più che legato al fatto storico, forse riesci un po' a...
Però ascolta, un conto è la licenza poetica, qua siamo almeno in licenza matrimoniale, ragazzi.
No, cambiamo la domanda. La domanda è...
Diciamo allora che bisognerebbe vedere la licenza elementare a questo punto.
Ah, a posto siamo! Così. Mi sa che ci ha fatto una contro domanda da Rissa e noi non sappiamo cosa rispondere.
Ma io sono un rissoso.
Quindi prossima settimana
le stiamo direttamente in ring.
Sì, assolutamente, pugni a mani nude, non c'è problema.
Va bene, Mattia, grazie veramente tantissimo. Spero che per me sia stato un breve ma intenso momento di radio.
Condivido, mi sto fumando una sigaretta.
Allora direi alla settimana prossima. Ciao Mattia.
Ciao. Senz'altro, ciao, grazie. Ciao.
Ma che simpatici i tuoi colleghi. Che simpatici sono i tuoi colleghi.
Quasi lavora su livelli.
Direi che siamo al minuto 3,29 e possiamo rientrare.
Scemiamo?
Scemiamo.
Facciamogli scemi.
Non è perché non facciamo abbastanza?
Beh, esatto, perché fino ad ora...
Meno male che è tutto fuori onda.
Veramente, te sentissero mai ste stronze... Andiamo.
Allora, senti, che rientriamo.
Serie TV.
Sono cose serie, siete caldissimi questa sera. Continuate a scriverci su Facebook. Avete messo il pollicione?
Mi piace,
avete messo?
Mi piace.
Allora scrivete ancora qualcosa. Raccontateci com'è andata l'intervista con Mattia Tamponi. Dai.
Tempo. Noi invece continuiamo con la serie della settimana. Parliamo di Bo Willmong, che è un nome che forse non vi dice molto, ma che scoprirete di conoscere molto bene per i suoi lavori. Perché parliamo di uno sceneggiatore e drammaturgo inglese che ha scritto film come Le Idi di Marzo con George Clooney, ma soprattutto che ha scritto e creato la serie americana che ha fatto fare il grande salto a Netflix, ovvero House of Cards con Kevin Spacey.
Questa volta è Hulu ad essersi accaparrata il suo nuovo lavoro, The First, una serie in 8 episodi uscita a partire dal 14 settembre scorso negli Stati Uniti, in Italia è ancora inedita.
In un futuro molto prossimo, dove l'umanità ha iniziato a confrontarsi con risorse sempre più scarse e problemi ambientali, è in preparazione la prima missione umana su Marte. Un incidente mette in pericolo però l'intero progetto. La serie racconta i difficili mesi della preparazione dell'equipaggio, ma soprattutto il loro rapporto con le famiglie, in particolare quella del comandante della missione, Tom Haggerty, e della figlia tossicodipendente.
Ad interpretare il protagonista, ancora una volta un attore di grandissimo spessore che arriva da Hollywood, Sean Penn. Se finora non vi è capitato, questa potrebbe essere un'ottima occasione per scoprirlo con la sua voce originale, che, devo dire, è uno shock positivo. Altro ruolo rilevante affidato all'attrice irlandese Natasha McElhone.
Io c'ho un debole volto per
visto, molto visto spesso al cinema, ma anche in tante serie, tra le più note Californication e Designated Survivor.
Insomma, un piatto molto ricco e piuttosto succoso, con una cura molto attenta al realismo, soprattutto quello futuribile, ma ne parleremo tra poco.
Fra poco la nostra recensione, state lì.
Ecco, dai, siamo fuori onda.
Non sono fuori onda, dobbiamo andare anche in video. No, ragazzi, scusa. Perché qua c'è gente che si strappa la maglietta.
Questo pezzo di Bad Religion non lo sentivo.
Devo dire che con i fuori onda, che normalmente voi avete con i podcast e non con la diretta, voi avete già uno scorcio sul delirio, ma senza la telecamera voi non sapete i balletti che ci spariamo.
Però resta questo mistero, dovremmo raccontarli in modo tale che
sì,
affabuliamo.
Sì, affabuliamo.
Affabuliamo. Già abbiamo la paperite. Veniamoci.
Dai, che oggi... a proposito di paperite,
dica.
Ti ho mandato un messaggio che ci è arrivato orora da Facebook.
No, ho detto temponi. Poi mi sono corretto. Ho detto tamponi, poi temponi.
Chiedi scusa.
Sì. Ok. Grazie, Elena. Molto umana. Sono riuscito a correggermi.
Vabbè, però, dai. Cioè,
è bello quando.
Licenze poi.
No, è bello
ragazzi,
che non ci sono.
No,
è proprio bello che ci sono i che rispondono e scrivono.
Vabbè, una minaccetta ogni tanto, tipo pure. Capito?
Sì, certo. Vabbè, abbiamo capito che facciamo una rissa, facciamo un tipo un Royal Rumble. Ma
io portiamo le maschere. Io voglio fare il luchador mascarado.
Il luchador mascarado. Io voglio invece fare il vendicatore mascarato.
Sì, quello con lo scudo crociato.
Esatto.
Già prima l'uscita di Mattia con il buffet mi è sembrato, mi ha proprio riportato indietro nel tempo, mi è sembrato Berlusconi toglieremo l'ICI.
Esatto.
Buttata lì all'ultimo.
Questo è un bel colpo di reni, sì. Però, siamo in un ritardo direi
mostruoso.
Sì, è mai raccapricciante.
Rientriamo.
I problemi
rientriamo.
Tanto se volete ascoltarle per intere tutta la playlist è su Spotify. Basta cercare sono cose serie.
Ad esempio, se ti vuoi sentire Love on Mars senza noi che ci parliamo sopra, ad esempio.
Più tardi, però non lo fare adesso. Cazzarola. Dai.
Vabbè, dai, rientriamo. Tutti zitti, mi raccomando.
E sempre la serialità qui su Radio Home, stasera proprio Radio M.
Radio M!
La nostra recensione di The First, ma nel frattempo se volete scriverci su Facebook, per esempio, cosa ne pensate, noi riporteremo le vostre parole in diretta.
Recensione, come da aspettative, il livello qualitativo è molto alto di questa serie. Le performance recitative altissime. Penn è impeccabile, ma si affianca a diverse prove d'attori notevoli. Sul fronte tecnico, regia, musica e montaggio di grande fascino e che si permettono giochi e costruzioni per niente scontate. Su tutto l'episodio Flashback, il quinto, che ripercorre la biografia del rapporto padre-figlia di Haggerty. Questa cosa con queste scene non scene, immerse nel nero.
Notevole, mi raccomando, tenete a portata di mano Kleenex e della cioccolata per tirarvi un po' di sudore.
Sulla musica, molto interessante. Ma poco radiofonica, ecco.
Sì,
perché
normalmente utilizziamo i brani della serie TV, stasera era un po' difficile. Sottolineiamo ancora una volta soprattutto il lavoro di questa serie sul realismo della parte più sci-fi della storia, non solo credibilissima ma anche poco ostentata e mai fine a se stesso. Cioè siamo in un futuro molto prossimo, quindi la tecnologia è un qualcosa che è un'evoluzione molto prossima a quello che stiamo già vivendo, molto credibile, molto inserita sullo sfondo, quindi non è ingombrante, ma soprattutto è inserita in maniera ottimale nell'economia narrativa.
Quello è proprio aggiunto, diventa narrativa.
Una cosa notevole. Ci sono un paio di momenti dove l'uso della tecnologia per portare avanti la storia è fenomenale.
Insomma, tanti, diciamo, momenti chiari, molto brillanti, ma c'è un punto, c'è un'ombra che ci ha un po' attanagliato. Ci rimane solo una perplessità sullo sviluppo della storia.
Ecco, chiamiamo veramente in aiuto tutti quelli che ci ascoltano.
Sì.
Se qualcuno
potesse aiutarci, esatto. Perché è un elemento che fa parte degli ultimi episodi, in un crescendo che non abbiamo afferrato, come direbbe Nino Benfi, non abbiamo afferrato. Se qualcuno dei nostri ascoltatori ha una risposta, senza fare spoiler, diremmo solo una cosa: il telefono.
Il telefono.
Per ora la nostra ipotesi è che possa esserci una seconda stagione e una spiegazione. Lo speriamo sinceramente.
Lo speriamo vivamente. Ma ancora, perché a me, io ci dormo la notte con sto telefono.
Ma ancora non abbiamo conferme. Tra pochissimo?
Tra pochissimo abbiamo le nostre scale dei valori, quindi avremo la scala normale e la scala della scimmia per dare il voto a questa serie.
Noi andiamo con la musica. Flower in Sioux, Song About Peaches and Mars.
Pesche
Mars, lo snack. Ci ho pensato quando ho scritto il... No, siamo entrati un po' presto. Siamo entrati Paolo, un po' presto. Fai attenzione.
Ma questa cosa che, Paolo, che è finto, io ho messo...
Non, fare uguale. Non gliela fa, non
ma
gliela fa.
Ma no, non perché... è finta, questa è vera.
Eh sì, ma perché tu ci fai dire, mutitevi, fate il gesto. Io mi manca quello.
Ma tu devi guardarlo a lui, perché lui è uguale. Non
no, ma io all'uscita non faccio mai il mutite.
No, però è, cioè,
no, lui non può farlo mutismo, nel senso che se lo fa.
No, adesso
lì
lo mutisco.
Come
mutisco? Il microfono.
Così fa così. Parte il pezzo lui. Con labiale.
Così poi dopo lui mi riattacca a sorpresa e quindi. Andava.
Scusa, Paolo, cosa hai detto?
Andava.
Siamo sempre in un ritardo mortale.
Mostruosissimo, ma abbiamo dai, abbiamo 10 minuti per fare le scale.
Andiamoci a casa.
Andare a casa.
Non ce la faremo mai.
No, c'è Ellen che scrive su Facebook Radiohead, ma non ho capito se è una richiesta musicale o abbiamo detto l'ennesima cazzata pure stavolta.
Sono plausibili entrambe.
No. Ho forse ho capito cosa intende Ellen.
Ah, ok. Allora poi ce lo spiego.
Spiegacelo.
No, se lo tiene dentro, vedi come fa.
Sta andando su Wikipedia, secondo me.
No, probabilmente c'è un...
c'è un riferimento incrociato. Che, io, essendo un gran somaro musicalmente, non... anche in altre cose, ma musicalmente ho ma un questo, certo primato.
In questo mi sento di poterti affiancare. Perché...
però che non mi lasci da solo.
No, vabbè, detta così è un po'...
Ellen, un appello a Ellen, spiegaci il tuo ultimo messaggio.
Cosa ci vuoi dire? Io ricevo dei messaggi...
pure tu, ecco. Vabbè, ma a questo punto...
Rientriamo...
Allora, no, ah, così?
C'hai Radiohead?
No. Stavo leggendo... Ma no, è il buon Cucci che è ancora in giro.
Dai, dici, Cucci, perché non sei con noi oggi proprio?
Che quando c'è un problema tecnico senza di te non sappiamo più cosa fare.
Ha scritto una cosa... Matteo Babbeo Natale?
Ah, Babbo Natale per la barba!
Ah, Babbeo! Ma è brutto Babbeo?
Babbeo Natale! Babbeo Natale. Spero che sia 29!
29!
Spero!
29. Vabbè, rientriamo, dai.
Rientriamo.
Ma porco.
Paolo, silenzio okay, per favore, che dobbiamo rientrare.
Sono cose serie ed ecco i nostri voti sulla serie The First.
Scala del gradimento, abbiamo la nostra scala, lo ricordiamo, parte da 1 che è Superstition, Mario Van Peebles, a 5 Breaking Bad. E noi a questa serie abbiamo deciso di dare un bel 5. È una serie drama che ci fa passare da momenti molto duri a slanci di speranza e meraviglia, raccontando vicende molto umane e allo stesso tempo il vero cuore del sogno dello spazio.
E che scimmia ci sarà a questo giro?
Che scimmia?
Andiamo. È lui! L'ingrifetto!
Orangutan!
Scala della scimmia, siamo medio-alti. Una serie estremamente immersiva che vi terrà umanamente incollati, anche a fronte di un paio di episodi molto dilatati che metteranno a dura prova la vostra attenzione. Consiglio per la fruizione. La serie, breve, evoca il binge-watching feroce e anche un po' ingrifetto, aggiungerei. Ma una visione più rilassata potrebbe farvi apprezzare di più le meraviglie di qui sopra, quindi insomma...
Mezzo sì, mezzo no.
Secondo me
un paio di puntate una rilassata.
Come diceva Totò, una puntata è una rilassata. E abbiamo
il commento del
vedevo l'ora.
Vai
del nostro Decimal. Ciao Matteo.
Simone. Sempre l'iniziativa prendi, sempre.
Allora, buonasera.
Buonasera. Buonasera. Come se non ti
sono
avessi
emozionato, ormai ce l'ho proprio, che mi viene proprio voglia. Allora, sì, su questa serie a me la prima cosa che mi è venuto in mente è che quando ero un po' più giovane, diversi eoni fa,
quando comincia così,
io avevo dietro la porta della cameretta il poster dello Shuttle con le fotine degli... degli, come diciamo, gli uomini che vanno dentro l'astronave,
gli astronauti.
E mi è venuto in mente la tragedia del Challenger dell'86. Perché senza fare spoiler, ma lo faccio, nella prima puntata c'è una navetta che esplode.
Sì.
Allora, questa roba qui mi ha fatto venire in mente che secondo me questa è una serie dove c'è un riferimento molto forte a questa roba qui.
Beh, anche sono l'esplosione andato... è praticamente quasi identica.
Identica. Hanno cambiato un pochino la storia. Sono andato a cercare, ho fatto un po' di ricerche storiche. Poi c'è un link a un bel documentario sull'episodio che magari possiamo rilasciare sui social.
Sì.
E quel periodo lì, dopo la prima tragedia e fino alla seconda tragedia,
nel
2003
Columbia.
Nella Columbia, loro tornando dietro sono esplosi. Come dire, nella parte video non ha in realtà non ha lasciato un segno, cioè è stata una disgrazia molto forte perché ha minato il fatto, sai, l'americano è andato sulla luna, conquistatori dello spazio eccetera, questa cosa li ha messi un pochino in crisi, tanto è vero che poi hanno chiuso i finanziamenti, hanno ristretto tutte queste robe qua, adesso si torna a parlare di Marte, però quell'evento là è stato molto cercando in giro ci sta un film per la TV dell'89,
sì.
E poi che si chiama Challenger, lo Shuttle della Morte.
Wow.
Che è un film non TV, scusami. No, film TV, scusate. E poi c'è un film del 2013 con William Hart.
Con William Hart?
Ah, sì, è vero.
Che però, occhio, è una produzione BBC. Non è una produzione americana.
Ma no, quelli della BBC hanno fatto un film sulla tragedia dell'Endeavor o del Columbia?
Del Challenger.
Del Challenger, scusami.
Esatto.
A posto, sì.
Allora, questa roba qui, quindi, mi ha fatto pensare che in realtà questa serie qui è la vera serie che fa fare il salto, come dire, l'elaborazione del lutto, ok? Da quel punto di vista lì. Perché in realtà questa è una serie che parla... Secondo me parla di quell'evento là.
Effetti è una serie che parla anche di elaborazione del lutto. Quindi
parla anche di elaborazione del lutto. E questa serie è una produzione americana e inglese.
Sì, c'è nel forse, se non sbaglio.
Molto probabilmente con l'aiuto europeo fanno questo passaggio e fanno questa elaborazione della difficoltà di fare, di essere un astronauta, del fatto che tu parti e non torni mai più e tutto quello che tratta questa serie. Quindi volevo solo darvi questo link e poi chiudo dicendo che io però farei un 5 meno solo perché il 5 è Breaking Bad, che ha un ritmo pazzesco, e questo invece ha il suo ritmo. Però non è un ritmo pazzesco.
Sì, ci sto. Accettiamo il meno.
Noi lo correggiamo meno, perché lui è come...
Mi corrigerete.
E lui è come Borghese. Il suo voto potrebbe confermare o ribaltare
il risultato.
Quindi non è un 10, ma
non
un 10 meno.
Un 10 meno, va bene. Ma abbiamo, come sempre, la nostra clipettina in esclusiva.
Sì, abbiamo recuperato dai nostri archivi un documento molto controverso e qualcuno di voi che ha qualche anno un po' più di noi lo ricorderà, direttamente allo Studio Luce, una rivelazione sulla conquista di Marte che potrebbe far tremare le fondamenta dell'esplorazione spaziale. Solo qui, su Re-Educational
sono cose serie.
Questo documento, ritenuto per lungo tempo un falso della propaganda di regime, rivive oggi nel suo originale splendore. In questi lunghi anni molte se ne son dette, e nell'ora in cui vigliacchi si proclamarono eroi, sul regime, che pur seppe ridare dignità all'Italia, si riversò una vile marea di calunnia. Ma fulgido resta l'esempio d'un manipolo d'uomini, che lontani da quelle seppero regalare all'Italia un regno nuovo. Pini, Fecchia, Fraghieri, Barbaglia e Santo Dio, oggi la storia sta finalmente per rendere onore a questi eroi. Credano lor signori a quel che vogliano, lo si ritenga anche un artefatto della cinematografia per il diletto di bimbi e donnine. Per quel che concerne noi, fortissimamente affermiamo un puro, mero, meraviglioso eppure incontestabile fatto storico, che intiero s'annunzia e si rapprende in questa semplice e pur trasvolante frase. Alle ore 15 del 10 maggio 1939, Marte è fascista.
Sono cose serie.
Così. C'è stato l'aggiornamento da Elena. Mo sta diventando seriale anche questa cosa.
C'è stato l'aggiornamento?
Sì,
dice?
C'è stato l'aggiornamento. Dice che in realtà è un problema di... Come nello spazio. Cioè, ci sono i tempi sfalsati. Quindi lei faceva riferimento a una cosa precedente legata alla paperite. E quindi si è perso il gioco. È come, sai, quelle cose. Tu quando parti tipo per Marte, no? Che mo lo guideranno da Torino, sì, la prossima missione. Il rover c'ha quei 20 minuti di stacco, sì, tu. Sì. Quindi non lo possono guidare in tempo diretto.
No. Cioè, no. Ma che c'entravano i radiohead?
Siamo al bullismo.
Ma il radiohead?
Perché avrei detto qualcosa che sembrava evocare radiohead.
No, vabbè, adesso allora, questa cosa qui dei radiohead potrebbe scalzare il telefono di The First. No. Quindi non dormiamo più. Cioè, non è che non dormiamo più per il telefono,
ma per Radiohead.
E nella prossima settimana riascolteremo tutta la discografia di Radiohead per capire la battuta.
È che io non la conosco tutta la discografia di Radiohead, purtroppo. Attenzione, volevo dirvi una cosa. Perché abbiamo parlato della voce originale di Sean Penn, che a me ha fatto un effetto stranissimo.
Porca
mi ha proprio
vacca. Anche
brividi.
Perché tendenzialmente tutti i doppiatori che hanno affibbiato a Sean Penn tendono ad avere delle voci un po' più squillanti.
Esatto, più giovani.
Lui c'è la voce bassa e parla così. Cioè praticamente c'è i coglioni al posto delle tonsille.
Più o meno. Cioè, molto rock e molto bassa, non bassissima.
No,
non
però,
ma molto rock,
sporca,
molto
bella
sporca. E ho pensato ai nostri amici doppiatori che l'hanno doppiato. Ora pensate. Ora, dopo aver visto sentito più che altro la voce originale di Sean Penn, pensate a Massimo Rossi.
Oh,
che è uno dei nostri miti.
Io amo alla follia la voce di Massimo Rossi.
Pensate a Massimo Rossi, che ha dato la voce praticamente a
allora,
una valanga.
Se vogliamo in anni più recenti, se uno dei il doppiatore ufficiale di Kiefer Sutherland, per dirne
sì,
una.
Sì,
se
sì.
Andiamo al passato. Era il pilota di Daltanius, sì. Oltre che 009 dei Cyborg,
sì, sì, sì. Ma lui con questa voce bellissima, squillante, quasi tenorile, dava la voce a Sean Penn, che invece è oltre tutt'altro che tenorile. Ma attenzione, ho scoperto che non mi ricordavo che anche Francesco Pannofino ha dato la voce a Sean Penn.
Sì. Già più si avvicina.
Infatti, Fuori di testa, Non siamo angeli, Vittime di guerra e Due uomini e mezzo, che penso non averli visti. Esatto, esatto.
Non siamo angeli, il remake del classico.
Sì, ma attenzione,
Bogart.
Io vi faccio. È stato doppiato praticamente dal Gotha. Vi dico solo Loris Lodi, Luigi Ferraro, Tonino Accolla, Francesco Vairano.
Oddio, Tonino Accolla su Sean Penn non gli ha fatto.
Giorgio Bonino, Sandro Acerbo, ma attenzione, c'era anche lui, Marco Mete. Nostro amico.
Ecco, Marco Mete.
Possiamo tornare.
Marco Mete, per esempio, lui c'ha una voce molto, molto,
molto squillante. E mi vede strano.
Vabbè,
comunque,
c'è
la nuova puntata
torniamo.
Su Ellen. Dopo
torniamo.
Consigli di Sono Cose Serie.
Eccoci al consiglio di Sono Cose Serie, che questa sera ha a che fare con Marte, il pianeta rosso e i suoi abitanti.
Consiglio molto veloce perché siamo in ritardissimo. Dopo il nostro satellite Luna, Marte ha alimentato la fantasia di noi terrestri da sempre, ma è grazie alla fantascienza che ha raggiunto vertici ineguagliati. Da H.G. Wells in poi, il fascino marziano ha generato curiosità, fascino e soprattutto paura. Nel consiglio di questa sera troverete anche gli abitanti del pianeta rosso, ma non sono così alieni come potreste immaginare.
Torniamo a parlare ancora una volta di The Expanse, serie televisiva statunitense di fantascienza trasmessa dalla rete via cavo Sci-Fi, adattamento dell'omonima space opera letteraria scritta da James S. A. Corey, pseudonimo sotto il quale si celano Daniel Abram e Ty Frank. Tre stagioni finora in Italia su Netflix. E parliamo un po' di come si svolge. Siamo 200 anni nel futuro e il nostro sistema solare è stato interamente colonizzato dai terrestri.
In questo scenario si consumano le tensioni sociopolitiche fra la Terra e le ex colonie marziane, ormai indipendenti sotto il vessillo della Repubblica Marziana, e del degrado sociale in cui sopravvive gran parte della popolazione degli avamposti, della cintura di asteroide, quella tra Marte e Giove, e sui pianeti esterni. La storia parte da un'indagine del detective cinturiano Joseph Miller, Josephus Miller, per poi esplodere in un vasto e articolato conflitto interplanetario.
Ve la consigliamo per l'altissimo potere immersivo della storia, ma anche per il dettagliato iperrealismo con cui è costruita. Vi faccio l'esempio banalissimo: la tecnologia delle navi spaziali e dei viaggi spaziali, lo sviluppo della società e delle evoluzioni linguistiche, perché a seconda di dove ci si trova i vari personaggi parlano dei dialetti inglesi particolari. E la concretezza di vicende e personaggi, il tutto in un affresco affascinante dove Marte e i marziani sono tra gli attori principali della storia, quella con la S maiuscola, la storia futura.
Chiudiamo invece con lo sconsiglio di Sono Cose Serie, ovvero la serie per cui vi consigliamo di risparmiare ore preziose. Prendiamo un classico, anzi il classico per eccellenza, una storia a fumetti su cui ha fatto meraviglia Alex Raymond ed è stata capostipite di genere e stile, che è stato tradotto in serie al cinematografico, serie animate, un film un po' trash ma cult con la colonna sonora dei Queen e altra roba. Un'icona, forse l'icona del genere sci-fi d'avventura. Prendilo, impippati di tutto quello che abbiamo detto, di tutto quello che è stato, mescolalo a qualche tono in stile Smallville ed ecco servito l'indigesto moderno remake di Flash Gordon.
Mamma mia.
Prodotto nel 2007 da sci-fi, infatti The Expanse è un puro caso,
sì,
perché sci-fi di solito fa monnezza di questo tipo.
Sì.
È distribuito in Italia dal canale Steel, bizarra joint venture fra NBS, Universal e Mediaset, che ebbe vita molto molto breve. Se questi erano i prodotti, poi c'è poco da dire. Insomma, se volete farvi del male e non avete più ceci da mettere sotto le ginocchia, guardatevi Flash Gordon.
Noi
salutiamo, siamo in corso, ma salutiamo Helen che ci dice proprio torturatrice.
Aspetta, fermati, musica lo diciamo dopo.
Lo diciamo dopo. Spoiler.
Quindi abbiamo risolto il problema di Radiohead.
Il mistero.
No,
mistero.
Peggio. Allora, il vero scopo era quello di farvi risentire il podcast per capire a quale parola facevo riferimento. Pena non dormire più in preda all'atroce dilemma. C'è proprio sadica, hai capito? Sadica, sadismo pure.
Che va dire? Bene. Cambieremo orario senza far sapere.
No, guarda, io tanto mi dimentico, quindi se vuoi riproporti.
Però, visto che qualcuno qui dentro in questa sala se le riascolta veramente i podcast, qualcuno, visto che non lo fanno
siamo
tutti,
in due, io e te, cosa vuoi?
Io ogni tanto qualche estratto dei podcast.
Allora, questa settimana adesso ti ascolti i podcast e trovi.
È possibile
la
che invece di aver detto Radio Oma abbia detto Radio Ed?
Ah, Radio M, io ho detto una roba tipo Radio M.
Radio M. Ah!
Ma senti,
di nuovo, scusa, di nuovo?
Senti, ma cara Ela, tu stai parlando con gente che si è fatta l'infanzia con Tenente Colombo, Signore in Giallo, Magnum P.I., cioè, ormai a investigativo qua.
E adesso vorrei dire che per marcare la differenza tra voi che parlate sempre di roba
di bassissima
leva, serie TV, eccetera.
Certo.
Io per il consiglio di questa settimana invece voglio alzare il livello. Voglio consigliare una serie di fantascienza meravigliosa che è la trilogia di Marte. Sono tre volumi che si leggono, non si guardano le figure come le cose che consigliate voi.
Io ho una chicca su
di
questa
King
trilogia.
Stanley Robinson. Sono tre volumi di circa 1000 pagine l'uno. Ma vale molto la pena. Il rosso di Marte, il verde di Marte e il blu di Marte.
E lo sapevi che la NASA ha scelto la bandiera ufficiale di Marte, ha deciso di utilizzare utilizzando il rosso, il verde e il blu.
Allora, colpaccio.
Vabbè,
parliamo di tre romanzi, un premio Nebula e due. No,
un Hugo
e due Nebula. Cioè.
E allora,
tantissima
ragazzi,
roba.
Ragazzi, rilancio anch'io con un altro consiglio su Marte, una roba molto molto fichissima,
anche molto veloce perché abbiamo 26 secondi.
Fumetto uscito per Comma 22, Tracce di Rosso, scritto da Ian Eddington e disegnato da Disraeli, che racconta di un'Inghilterra dove la tecnologia si è evoluta copiando la tecnologia dalle astronavi marziane morte dopo la guerra dei mondi. Sai quando loro ci hanno avuto l'influenza,
certo,
no? Sono tutti morti, gli inglesi hanno preso la tecnologia e l'hanno utilizzata. E siamo in chiusura, siamo alla fine della puntata, quindi prima di salutarvi vi ricordiamo che la serata di Radio Home, soprattutto il mercoledì, continua, c'è un sacco di roba.
È bellissimo.
Alle 20 la cantina dallo studio giallo, questa sera ospiti i ragazzi di Favela Kebab 3, DJ Sets. No, 3 non era.
No, c'era
va bene. E intervista telefonica con Matt Calista Record, che racconterà del suo ultimo disco. Alle 21 bacini alle ragazze di Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, computata i brani dedicati agli animali, quindi anche a noi,
sì.
Alle 22 snack, ma mi raccomando, continuate a seguire la programmazione di Radio Home tutta la settimana.
E nei prossimi giorni arriverà quello che ormai è un podcast,
vabbè, la replica di questa roba qua.
Spero, ma chi ascolta regolarmente in riascolta.radiohome.it, spero gradisca, abbia gradito questa buttata così per lanciare un po' il nostro podcast. Il podcast invece arriverà su www.sonocoseserie.it. Continuate a seguirci su Facebook, su Twitter, su G+, vabbè, c'è anche G+,
ancora per poco.
Se avete degli begli occhietti per vedere le cose anche su YouTube e su Instagram, noi vi ringraziamo.
Salutiamo sì. Elena, che è stata con noi tutta la sera.
Grazie.
Ci dice: bravi, comunque state facendo la puntata su di me, facciamo una serie, ma ben volentieri.
Ma sì, parliamone. Allora io ringrazio la regia, il buon De Simone maledetto, Paolo Ferrara, io sono Michelangelo Alesso, e la cosa più importante di tutta la puntata è che chi non ci ascolta
è un birimbino.
Questo a voi esseri superiori non sembra un po' ironico?
Cosa?
Che io sono il deficiente e comunque vi salverò le chiappe.
Radio Home. Sono come suono.
Momento di commozione per Farscape. Non possiamo consigliare sempre Farscape.
No, però
siamo sul fuori onda, quindi vi consiglio Farscape.
Però potremmo consigliarlo al nostro socio, che non l'ha ancora visto.
Devi farti.
Ho iniziato. Però mi capita come il Signore degli Anelli. Signore degli Anelli, io lo leggo solo a Natale. E Farscape mi fa la stessa roba.
Ho capito.
Non so come mai. Mi viene da vederlo solo a Natale.
Lo capisco. Ma ci sono vari motivi. I Muppet, cioè i pupazzi, fanno l'effetto Natale.
Sarà per quello.
Le storie c'hanno qualcosina.
Sì. C'è la. Non ti possiamo dire nulla.
Comunque, questo solo pezzettino dopo sigla. È veramente solo per chi ci ascolta nel podcast.
Perché
è staccata la diretta. Non andrà nella diretta.
Ah,
pazzesco.
Quindi c'è un colpo di coda.
Ma che figata. Come hai fatto? Hai fatto
magie.
Ah, togliendo la diretta. Vabbè, ve lo diciamo solo a voi in segreto. Abbiamo sempre avuto bene più a voi che a quelli che ascoltano, sappiatelo, però non lo dite agli altri.